Carissimi amici, un caro saluto, Ave Maria, sia lodato Gesù Cristo e buon pomeriggio a tutti voi che seguite dai nostri canali consueti, Cattolica Fides, Cooperatores, Radio Buon Consiglio. Bene, oggi ritorniamo sul tema della scorsa settimana, il tema della dignità dell'uomo, e in questa catechesi vorrei rispolverare un po' il concetto di uomo fatto ad immagine e somiglianza di Dio. Cercheremo di capire che cos'è l'immagine, che cos'è la somiglianza e soprattutto se queste due realtà siano la stessa cosa oppure si distinguono, in che cosa si distinguono, se appunto si distinguono. E questo ci darà modo di contemplare ancora più da vicino la dignità dell'uomo, dignità che acquista la sua bellezza, la sua essenza, proprio nel fatto che l'uomo è creato ad immagine e somiglianza di Dio e ancora più precisamente ad immagine e somiglianza di Cristo, dovremmo dire. L'uomo fatto per Cristo. E questo è un concetto importante da aggiungere alla nostra riflessione. L'uomo fatto per Cristo, in vista di Cristo, perché colui che viene, colui che ricapitola tutta la creazione è Cristo, ed in Cristo l'uomo riacquista anche la sua dignità perduta a causa del peccato. Quindi la dignità umana è sì un attributo che appartiene all'uomo, che risulta dalla creazione dell'uomo, ma è un attributo che si compie nella vita morale dell'uomo. E su questo c'è unanimità da parte dei padri della Chiesa. E quest'oggi vorrei citare in modo particolare Sant'Ambrogio, Ambrogio, vescovo di Milano, il quale commentando un salmo ci fa vedere come questa dignità, dignità che è immagine e somiglianza di Dio, sia da essere concepita in Cristo. È proprio in Cristo che l'uomo acquista questa sua immagine e somiglianza definitive, ed è in Cristo che l'uomo ogni qualvolta si accosta a Lui, si accosta soprattutto al sacramento della confessione rigenerato, secondo quella originaria immagine e somiglianza. Bene, questo è il tema di oggi. Ancora un saluto a tutti voi che vi collegate da diverse parti. Allora, come mio solito, facciamo prima una riflessione insieme, svolgo una riflessione su questo tema e poi darò spazio alle vostre domande che sono sempre, come sapete, mi sono molto care perché ci aiutano ad approfondire ancora di più il tema. Allora, prepariamoci a questa catechesi con una preghiera, insieme perché la Madonna ci ispiri e ci guidi in questa riflessione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata, Madre del Buon Consiglio.
Prega per noi.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
San Giuseppe,
Prega per noi.
nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. Bene, queste campane pasquali ci ricordano il mistero che stiamo celebrando in questo tempo, il tempo di Pasqua. Ancora un caro saluto a tutti voi, cari amici che vi collegate da diverse parti, dall'Italia e anche dall'estero. Vedo soprattutto il Brasile questo pomeriggio, e con Rachele, se non sbaglio, sì, dal Brasile. Bene, allora iniziamo questa nostra riflessione sull'uomo fatto ad immagine e somiglianza di Dio. Perché ritorno oggi su questo tema, su questo argomento? Perché direi che è utile riflettere ancora su Dignitas Infinita, questo documento emanato da poco dal Dicastero per la dottrina della fede sulla dignità dell'uomo. C'è un passaggio, a dire il vero, che mi sembra una innovazione molto molto lampante, qualcosa che poi risulta in contrasto con quanto ci dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, l'ultimo Catechismo della Chiesa Cattolica, e cioè il fatto che al numero 11 di Dignitas Infinita si dice che l'immagine, parlando dell'uomo fatto ad immagine e somiglianza di Dio, l'immagine non definisce l'anima o le capacità intellettive, bensì la dignità dell'uomo e della donna. Quindi, quando si dice, si direbbe nella Bibbia che l'uomo è fatto ad immagine di Dio, questo alluderebbe direttamente alla dignità dell'uomo. Però, se l'immagine è segno della dignità, e allora l'immagine per sé esprimerebbe in toto, in tutto, in tutta la sua portata questa dignità. Invece, se leggiamo il Catechismo, dal paragrafo 355 in avanti, ci accorgiamo che invece la dignità dell'uomo, è radicata, è manifestata, è fondata sul fatto che l'uomo è immagine di Dio. È l'immagine iscritta nell'uomo dalla creazione di Dio, il fatto che l'uomo è immagine somigliante, o adesso vediamo immagine e somiglianza di Dio, che manifesta la dignità dell'uomo. Per esempio, il numero 356 del Catechismo ci dice che, riassumendo un po' altri insegnamenti del Magistero, ci dice che l'uomo è capace di conoscere e di amare il proprio creatore, è la sola creatura che Dio ha voluto per se stesso. Soltanto l'uomo è chiamato a condividere nella conoscenza e nell'amore la vita di Dio. A questo fine è stato creato, quindi per condividere nella conoscenza e nell'amore la vita di Dio, ed è questa la ragione fondamentale della sua dignità. Quindi, la ragione della dignità consiste nel fatto che l'uomo creato ad immagine e somiglianza di Dio, ad immagine di Dio, è l'uomo, è la creatura chiamata a conoscere Dio, a condividere nell'amore e nella conoscenza la vita di Dio. Quindi la dignità è radicata nel fatto che l'uomo porta dentro di sé l'immagine di Dio. Invece il nuovo documento sembra che ribalti la cosa. Sembra che l'immagine esprima la dignità, che tutto il significato dell'immagine sia nella dignità. Ma se così è, allora questa dignità è espressione di che cosa? Esprime che cosa? Esprime il fatto che l'uomo è immagine in definitiva di se stesso. Sembra che se la conclusione di questa posizione debba essere che l'uomo, in quanto l'immagine, la sua immagine è definizione della sua dignità, allora se l'uomo è degno ed è degno perché uomo, significa che in definitiva l'immagine è immagine di se stesso, immagine dell'uomo, ed è proprio questo che non possiamo e non voglio, non credo, non voglio pensare, non, sicuramente il documento non vuole postulare una cosa del genere, perché si arriverebbe al fatto che l'uomo in definitiva è immagine di se stesso. Ma questo è assurdo. Nell'introduzione lo si dice che l'uomo è creato ad immagine e somiglianza di Dio, ma poi bisogna chiaramente spiegarlo. Si capisce il motivo per il quale al numero 11 Dignitas Infinita voglia innovare su questo aspetto, perché lo sforzo di Dignitas Infinita è proprio quello di radicare la dignità dell'uomo nella natura dell'uomo, nel fatto che l'uomo è tale, nel fatto che l'uomo è creato, e quindi questa dignità è ontologica. È una dignità essenziale che non può mai essere perduta. Se ricordate, riallacciandomi brevemente a quanto vi dicevo la scorsa volta, dicevamo proprio che la dignità fa parte della natura, in quanto l'uomo è creato, ma è sempre, da intendersi come attributo, non come sostantivo, se vogliamo dirla in modo più grammaticale, per capirci. La dignità è un aggettivo, è un attributo, non può essere invece resa un sostantivo, un soggetto, perché il rischio è proprio quello di, rendendola un soggetto, di renderla assoluta. La dignità appartiene sì alla natura in quanto dono, in quanto espressione del fatto che l'uomo è creato ad immagine e somiglianza di Dio. Quindi la dignità esprime questa verità. Esprime questa identità dell'uomo, il fatto che l'uomo riflette Dio, è l'unica creatura voluta per se stessa che è capace di conoscere e di amare il proprio creatore, quindi è gloria del creatore, quindi è creatura che esprime il creatore nel modo più perfetto rispetto a tutti gli altri esseri inferiori che sono stati creati, perché l'uomo, come sappiamo, è creato alla fine della creazione, alla fine di questo percorso creativo. E dopo la creazione dell'uomo, Dio si riposa, vede che dopo aver creato l'uomo, che era cosa molto buona, a differenza delle altre volte in cui Dio vede che era cosa buona aver creato quello che aveva creato, dopo la creazione dell'uomo, Dio vede che era cosa molto buona e quindi si riposa. La creazione dell'uomo è l'ultima attività della creatrice di Dio che poi conduce al riposo sabbatico. Qui c'è anche un tema molto bello, che è un tema liturgico, che riflette questo atto creativo di Dio. L'uomo posto come sacerdote, Adamo, è in qualche modo non ordinato, ma già prefigurazione del sacerdozio che porta tutta la creazione a Dio nella sua persona, nel fatto che l'uomo è creato ad immagine e somiglianza di Dio. Adesso vediamo in che senso. L'uomo Adamo porta tutta la creazione al cospetto di Dio e quindi sintetizza la creazione e la rende lode in se stesso per mezzo della sua attività di immagine somigliante di Dio, lode del creatore, gloria di Dio. Quindi la dignità in questo senso è un attributo che esprime ciò che l'uomo è, quindi non direttamente ontologica, ma un attributo dell'essenza di Dio, dell'essenza cioè dell'uomo, che manifesta ciò che l'uomo è. Invece mi sembra che il tentativo di Dignitas Infinita sia quello di assolutizzare in qualche modo la dignità, in modo che diventi essa stessa essenziale. E quindi è una dignità che non può mai essere perduta, non è mai scalfita, neanche il peccato originale, e nessun altro peccato. E quindi vi dicevo la scorsa volta che se così è, allora uno può chiedersi, ma c'è ancora la possibilità della libertà di rifiutare Dio e quindi di scegliere contro Dio e quindi di rischiare anche la dannazione eterna? C'è ancora la possibilità di una dannazione eterna? Quindi è la struttura portante di Dignitas Infinita che è basata su questo concetto di una dignità, di un'immagine dell'uomo che è espressione della dignità. E non piuttosto, come invece dovrebbe essere, mi sembra, di una dignità che è espressione dell'immagine dell'uomo che è, cioè dell'immagine che è il fatto che l'uomo è creato da Dio ed è creato secondo Dio, è creato ad immagine e somiglianza del suo creatore. È questo passaggio importante da tenere presente per poter fare un discorso in linea poi con il magistero precedente. E vi dicevo, con il magistero ultimo, se vogliamo quello più aggiornato sul tema, che è il Catechismo, ma anche Dignitas Personae, un altro documento dello stesso Dicastero, sulla dignità della persona. Vi dicevo la scorsa volta che Dignitas Infinita punta piuttosto sulla dignità umana più che sulla dignità di persona, e questo è anche giusto, c'è anche una logica in questo. Però ribaltando i termini del problema, come si fa ora per assolutizzare questa dignità, non aiuta e sbilancia completamente il discorso sulla dignità dell'uomo. Dignità che invece noi con il magistero precedente a questo ultimo vogliamo vedere nel fatto che l'uomo è creato ad immagine e somiglianza di Dio. Bene, questo è un po' un preambolo per poter entrare adesso più nel tema nostro di questo pomeriggio. E quindi vedere in che cosa consiste l'immagine e la somiglianza di Dio. Perché qui, diciamolo ancora una volta, è qui che si radica il fatto che l'uomo è degno, perché porta dentro di sé l'immagine somigliante di Dio, perché l'uomo è creatura di Dio, esprime nel suo essere creato, nel suo essere creatura, ciò che è Dio. E allora ecco, che cos'è questa immagine che l'uomo porta dentro di sé di Dio? E allora la seconda domanda che poi ci porremo è: somiglianza dice qualche altra cosa rispetto all'immagine o è un medesimo elemento, cioè esprime la medesima realtà, anche se detta in modo diverso? È un complemento oppure è qualcosa di distinto dall'immagine? Allora cerchiamo prima di capire che cos'è l'immagine, l'uomo creato ad immagine di Dio. Leggiamo. Cosa ci dice la Genesi? Siamo al capitolo, alla prima descrizione della creazione dell'uomo. Come sapete, in Genesi ci sono due racconti della creazione dell'uomo e sembra che il secondo sia più antico del primo, quello che leggiamo al capitolo 2. Bene, il racconto di Genesi 1, 26 e 28 è quello che ora ci interessa, in cui si parla è Dio che parla, al plurale, facciamo, quindi c'è un noi. E qui si può vedere sicuramente già un indizio, una prima allusione al mistero del Dio che è comunione di persone, quindi un Dio tripersonale. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza. E poi subito dopo si aggiunge: domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Quindi una immagine, un'immagine e somiglianza perché l'uomo domini su tutte le altre cose. E poi al versetto 27 si aggiunge: Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Quindi, come si vede, immagine, facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, ricorre soltanto nel versetto 26. Mentre quando si puntualizza ancora una volta il fatto che Dio ha creato l'uomo, si omette la somiglianza al versetto 27 e ripete il fatto che Dio ha creato l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò. Ecco, da questo si può dire allora somiglianza che cosa aggiunge ad immagine? Intanto immagine è che cosa è l'immagine? È il fatto che l'uomo riflette Dio. Riflette nella sua creaturalità, in quanto uomo, ciò che è Dio. Non perché è identico a Dio, ma perché appunto è un'immagine, è una espressione di ciò che è Dio. Allora, l'uomo è immagine di Dio in tutto ciò che è, nella sua dimensione corporea e spirituale. E questo lo si vede bene da quanto ci dice sempre la Genesi quando ci racconta la creazione dell'uomo, quando l'uomo è creato, come l'uomo è creato. Dio crea Adamo dal fango della terra, dalla polvere, dal fango, e poi Dio dona a questo fango che ha plasmato, fango della terra, uno spirito vitale, insufflando questo soffio vitale nelle narici di Adamo. E così quando Dio soffia questo spirito di vita in Adamo, l'uomo diventa un essere vivente. E quindi l'uomo come essere vivente, come unità di corpo e di anima, esprime questa immagine di Dio. Un'immagine di Dio ancora più precisamente che si vede nel fatto che l'uomo, con il suo spirito vitale, con questo soffio di Dio, è capace di conoscere Dio, è capace quindi di dominare, sulle cose che sono state create. È capace, come sappiamo, di dare il nome a tutte le cose, di condurre, le cose, come vi dicevo prima, in modo più liturgico, di ricondurle al loro creatore. Quindi, l'immagine esprime la capacità di Adamo, una capacità intelligente, di conoscere le cose e di conoscere soprattutto il suo creatore. Perché Adamo ha questo compito di riportare la creazione al creatore. E poi, oltre al fatto che Adamo conosce, che è capace di conoscere il suo creatore ed è capace di essere in comunione con i suoi simili, in modo particolare con la donna che Dio ha creato da lui, ha preso da lui per significare questa intima comunione che c'è tra l'uomo, maschio e femmina, perché Dio creò l'uomo maschio e femmina, l'uomo è capace di comunione. Quindi, oltre a questa capacità intelligente, espressa dall'immagine, c'è anche la capacità dell'uomo e solo dell'uomo rispetto a tutte le altre creature create prima di lui di essere libero, quindi di conoscere e di amare il proprio creatore, ma di amarlo liberamente, senza costrizione. Ecco perché subentrerà poi il peccato. Perché è quindi la prova del giardino dell'Eden, perché Dio non violenta la nostra libertà. Voleva che Adamo liberamente si decidesse di amare il suo creatore, rispettando un ordine ben preciso. Un solo ordine. Sei il padrone di tutto, per così dire, ma c'è un divieto, un unico divieto. Non devi mangiare dell'albero della vita, dell'albero del bene e del male, perché qualora ne mangiassi, si aprirebbero i tuoi occhi e quindi moriresti. Questo è un ordine ben preciso, un ordine tassativo. Che significa? È una proibizione che indica un limite posto alla libertà dell'uomo. La libertà non è illimitata, la libertà è un grande dono, ma la libertà è per il bene, non per il male. La libertà ha un limite, e questo limite, per così dire, limite perché il bene ci rende capaci di essere liberi, ma è anche un limite perché ci dice che non possiamo scegliere il male. Il male non è libertà, il male ci priva della libertà, ci rende succubi della nostra libertà, schiavi, come ci insegnerà Gesù, perché quando facciamo il male diventiamo schiavi del peccato. E quindi il peccato non è libertà, è schiavitù. Bene, quella libertà che è immagine di Dio, perché Dio è libero. E Dio è capace di amore, facciamo l'uomo, indica, vi dicevo, questa comunione di Dio in se stesso, anche se in modo molto, molto, in modo allusivo, non c'è ancora una manifestazione chiara del mistero della Trinità, ma c'è già un qualche riferimento. Bene, Dio è libero, questa libertà viene anche donata all'uomo, ma è una libertà che deve rispettare la verità di ciò che l'uomo è e di ciò che è il bene della libertà, per così dire. Quindi, immagine di Dio, l'immagine con cui Dio ha creato l'uomo, è questo riflesso nell'uomo, fatto da Dio, di ciò che Dio è capace di conoscere, appunto, di fare e quindi di amare e quindi di essere libero, di scegliere liberamente. Questo dono è stato concesso all'uomo, il quale in questo modo diventa immagine di Dio. E somiglianza, immagine e somiglianza. Allora, passando al secondo punto di questa nostra riflessione, dovremmo chiederci: questa somiglianza che vi dicevo è presente nel versetto 26 di Genesi, capitolo primo, ma non nel versetto successivo, in cui è sottolineata invece l'immagine. Somiglianza aggiunge qualche altra cosa all'immagine? Bene, secondo diversi autori si tratta della stessa cosa. Immagine e somiglianza. Somiglianza sarebbe un modo per rafforzare il fatto che l'uomo è fatto da Dio e quindi è plasmato secondo Dio, come creatura di Dio. E a partire invece da Sant'Ireneo, seguito da altri padri, i padri alessandrini, che la somiglianza indicherà qualcosa di più specifico rispetto all'immagine. Per Sant'Ireneo, l'immagine indica ciò che. Perché Sant'Ireneo riflette a partire da Cristo. È in Cristo che Sant'Ireneo vede l'uomo fatto ad immagine e somiglianza di Dio. E quindi già qui c'è un riferimento a quello che poi vi vorrei dire in modo conclusivo di questo nostro discorso. L'uomo fatto in vista di Cristo. E a partire da Sant'Ireneo, che riflettendo su Cristo, si vede l'uomo fatto ad immagine e somiglianza di Dio in ragione di Cristo. Quindi immagine per Sant'Ireneo è l'uomo nella sua condizione carnale, somiglianza invece l'uomo in quanto è orientato verso Dio. Quindi in questo modo si vede una distinzione, immagini che possiamo dire in ciò che l'uomo porta dentro di sé e come dono naturale, somiglianza in quanto capacità di elevarsi e quindi di orientarsi verso Dio, con altri padri, in modo particolare Sant'Agostino, immagine e somiglianza avrà una distinzione. Immagine perché l'uomo è fatto secondo Dio, capace di essere intelligente, libero, somiglianza in quanto capace di partecipare in virtù del dono della grazia alla vita di Dio. Capace di essere in comunione con Dio. E questo è caro anche ad altri padri, questo è caro a Sant'Agostino, per esempio nel De Trinitate, ma anche ad altri padri. L'uomo è capace di Dio perché è capace in quanto somigliante, è capace di essere figlio di Dio, di partecipare alla vita di Dio. Quindi somiglianza aggiunge questo elemento ulteriore all'immagine, mentre l'immagine è presente e quindi non è scalfita dal peccato, la somiglianza viene meno. E in definitiva, in questo modo, la somiglianza è la perfezione della dignità, è la perfezione dell'immagine, perché la somiglianza mi dice non solo che l'uomo è fatto secondo Dio, capace di conoscere, di volere, ma di essere libero, ma è anche capace di essere suo figlio in Cristo, in virtù di Cristo. In questo caso, quindi, somiglianza andrebbe a definire meglio ciò che è l'immagine. È anche vero che però possiamo dire che comunque l'immagine, allora, se la somiglianza invece non aggiungerebbe altro, è anche vero che è già nell'immagine che dobbiamo contemplare anche questa capacità dell'uomo, in quanto creato ed immediatamente elevato in grazia, di partecipare alla vita di Dio. Allora, immagine e somiglianza, possiamo vederle o in modo distinto, oppure come la stessa cosa, ma esprimenti, entrambe. La capacità dell'uomo di essere razionale e libero, la partecipazione alla sua vita divina. Questo in ragione del fatto che quando, e questa è un'eccezione per Adamo, appunto, creato da Dio, direttamente da Dio, quando l'uomo è creato, l'uomo è fatto d'immagine e somiglianza di Dio perché è creato ed è immediatamente elevato in grazia. Non c'è una distinzione, non c'è una separazione, meglio, tra il fatto della creazione dell'uomo e la sua elevazione in grazia. Il fatto che l'uomo è elevato sin dal suo primo, dal primo istante della sua creazione, mediante la grazia, allo stato di giustizia originale, questo fa sì che l'immagine somigliante o l'immagine e somiglianza di Dio nell'uomo esprima queste due realtà in modo molto concorde, in modo molto molto forte. Cosa che poi si perderà purtroppo a causa del peccato originale. Ma quello che dobbiamo considerare quando parliamo di immagine e somiglianza è proprio questo, il fatto che l'uomo creato è immediatamente elevato allo stato di giustizia originale. Perché? Perché l'uomo viene creato ed è con la grazia elevato allo stato soprannaturale. Chiaramente la grazia non è dovuta, non è mai dovuta alla natura, è sempre un dono, ma è un dono che esiste in Adamo, e questo solo in Adamo, e questa è una specificità del primo uomo, maschio e femmina. Adamo ed Eva ricevono questo dono della creazione e della elevazione allo stato in grazia allo stato di giustizia originale. Quindi, riassumendo, l'uomo è degno in quanto fatto ad immagine e somiglianza di Dio, perché intelligente e libero, perché suo figlio. È nell'essere intelligenti e liberi, figli di Dio, che l'uomo è degno. Quindi l'immagine esprime non la dignità, sic et simpliciter, altrimenti è un circolo vizioso. L'immagine esprime il fatto che l'uomo è fatto secondo Dio, è fatto da Dio ed è fatto a sua immagine e somiglianza. Quindi l'uomo è creatura di Dio. E questo significa, in definitiva, che l'uomo è creato da Dio al termine dell'opera creatrice perché possa essere nella creazione segno della gloria di Dio. Il fatto che l'uomo è soltanto l'uomo è immagine e somiglianza di Dio. Poi chiaramente al di sopra dell'uomo ci sono altri esseri più perfetti che esprimono ancora meglio questa realtà, che sono gli angeli. Ma l'uomo rispetto agli esseri inferiori, ed ecco perché per alcuni padri, come San Leone Magno, vi dicevo la scorsa volta, la dignità è un discorso anche gerarchico, non c'è una dignità assoluta. L'uomo è degno in quanto uomo, ma è degno perché è superiore agli altri esseri, ma è meno degno anche a livello creativo, più oltre che soprannaturale, rispetto agli angeli, perché è meno perfetto rispetto agli angeli e quindi ha una dignità inferiore rispetto agli angeli. Ma comunque, nella creazione visibile, il fatto che l'uomo è creato ad immagine e somiglianza di Dio esprime che cosa? Esprime il fatto che l'uomo è gloria di Dio. Nella creazione l'uomo è stato posto lì come gloria di Dio. Questo lo dirà in modo molto bello Sant'Ireneo, sempre il nostro grande Sant'Ireneo nel suo Adversus Hereses. L'uomo è gloria di Dio e la gloria dell'uomo è la visione di Dio. L'uomo è stato fatto da Dio per essere sua gloria. Quindi è in questo che l'uomo ha dignità, nell'essere gloria di Dio. E se l'uomo non dà gloria a Dio, o addirittura preferisce calpestare il suo creatore, dire che Dio non esiste, o dire che la sua natura è completamente avulsa, indipendente, autonoma rispetto alla creazione di Dio, alla legge naturale, e quindi al dono della grazia, questo è un calpestare ciò che è la dignità dell'uomo. Quindi non c'è una dignità infinita, non c'è una dignità che si dà sempre in ogni circostanza. C'è una dignità, ripetiamolo, ontologica, sì, ma ontologica in quanto attributo che si manifesta in questa immagine somigliante o immagine e somiglianza di Dio. Bene, quindi spero che questo discorso sia chiaro, cari amici. Vorrei concludere con un ultimo riferimento a Gesù, perché credo che questo discorso così bello riguardante l'uomo debba essere completato da un riferimento cristologico. È soltanto in Cristo e in vista di Lui che l'immagine dell'uomo acquista il suo significato più profondo, si compie davvero nella sua significanza. Questo perché? Perché Colossesi, questa lettera di San Paolo, capitolo 1, versetto 15, ci dice che Cristo è immagine del Dio invisibile. Cristo è immagine, icona, letteralmente, etimologicamente, Cristo è icona del Dio invisibile e tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli che è, appunto, l'immagine del Dio invisibile. Allora, vedete come in ragione di Cristo, che è la vera immagine del Dio invisibile, acquista piena significazione l'uomo fatto ad immagine di Dio. Quindi, in altre parole, dire che l'uomo è fatto ad immagine di Dio significa dire che l'uomo è fatto ad immagine di Cristo, perché tutte le cose sono fatte in vista di Cristo. L'uomo è fatto in vista di Cristo e non Cristo in vista dell'uomo. Soltanto per riparare magari a qualcosa che l'uomo ha fatto di sbagliato. E sin dalla creazione delle cose e dalla creazione dell'uomo, fatto ad immagine e somiglianza di Dio, che c'è quella somiglianza, quell'immagine somigliante che deve esprimere in riferimento ad un'immagine più perfetta, la più perfetta che è l'immagine di Cristo. E a questo proposito vorrei citarvi, vi dicevo all'inizio, Sant'Ambrogio. Ambrogio che nel commento, in un commento al Salmo 36, ci fa riflettere sul significato dell'uomo fatto ad immagine e somiglianza di Dio in ragione di Cristo. Quindi Sant'Ambrogio afferma chiaramente che questa immagine somigliante con Dio dell'uomo è da essere veduta in forza della creazione dell'uomo e in ragione di Cristo. Vi cito ciò che dice Sant'Ambrogio. Dice così: cosa vuol dire uomo in Cristo? Vuol dire fatto in Cristo, in cui tutto è stato fatto. Ecco, Colossesi che fa da fondazione. Sedi e dominazioni, principati e potestà, tutto per mezzo suo e in lui è stato creato, e lui è prima di tutti e tutto sussiste in lui. E tutto sussiste in lui, cioè nella sua potenza. Dunque, uomo in Cristo è chi è stato fatto a sua immagine e somiglianza. Uomo in Cristo è chi è stato fatto a sua immagine e somiglianza. Uomo in Cristo è chi sta totalmente in Cristo. Qui poi Sant'Ambrogio aggiunge, come è caro ai padri in genere, aggiunge l'elemento del morale, perché nei padri è chiaro, la dignità ha una connotazione morale, non ontologica, non essenziale, un attributo. Certo che consta con la creazione dell'uomo, ma che si compie nella sfera morale. Quindi l'uomo in Cristo è chi è totalmente in Cristo, è chi rimane in Cristo, perché questo essere somiglianza di Cristo si manifesta soprattutto nella fedeltà a Cristo, nella fedeltà ai suoi comandamenti. Quando l'uomo offende Cristo, quando l'uomo pecca e rifiuta Cristo, chiaramente offende anche la sua dignità. Non c'è una dignità intrinseca che non si perde, no? La dignità purtroppo si perde perché la ragione per la quale l'uomo c'è è Cristo. Se l'uomo rinnega Cristo, rinnega se stesso. Questo è un concetto fondamentale che direi dobbiamo riacquistare, cari amici, perché altrimenti non usciamo dalle maglie dell'antropocentrismo, dalle maglie di questo di questo fissarsi sulla centralità dell'uomo, che poi può anche non essere più centralità dell'uomo come uomo, perché mi sembra, come ben vediamo, che l'uomo poi non è così centrale, perché poi alla centralità dell'uomo poi subentrano altre cose, subentra la centralità della natura, la centralità dell'ecologia, la centralità della tecnica e quindi della intelligenza artificiale in un domani. Per cui quando veramente l'uomo è degno, quando veramente l'uomo deve essere, in che senso l'uomo è al centro? È al centro in quanto c'è Cristo, in quanto è fatto in vista di Cristo. Quindi la pienezza della dignità dell'uomo è l'essere fatto ad immagine e somiglianza di Cristo. È soltanto in ciò che l'uomo acquista in modo definitivo la sua dignità, che può perdere, ma che può sempre riacquistare in vista del sacrificio di Cristo. E l'uomo riacquista la sua dignità proprio grazie a Cristo. Quindi, creato a sua immagine e somiglianza, l'uomo nel sacrificio redentore di Cristo viene ricreato, ricreato appunto a sua immagine e somiglianza, quella immagine e somigliante che l'uomo portava dentro di sé con la creazione, ma calpestata purtroppo a causa di una libertà abusata e quindi a causa del peccato che ha fatto perdere all'uomo quella sua dignità, quella sua immagine somigliante, quella espressione di Cristo che l'uomo porta dentro di sé. Questo è un pensiero molto caro anche a San Francesco d'Assisi e ai francescani. Riflettere a partire da Cristo, riflettere in Cristo, avendo Cristo come centro. San Francesco, poi lo dico in modo molto breve e concludendo, San Francesco si spingerà ancora oltre e vedrà l'uomo fatto corpo ed anima di immagine di Cristo in toto, perché l'uomo è immagine di Cristo secondo il corpo e somiglianza di Cristo secondo l'anima. Quindi anche il corpo dell'uomo esprime Cristo, perché Cristo prenderà un corpo dalla Beata Vergine Maria. Quindi il mio corpo, il tuo corpo, non è il mio e il tuo corpo, ma è il corpo di Cristo. E non solo il corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa, perché noi siamo membra anche con il nostro corpo, tempio dello Spirito Santo, della Chiesa, ma anche il corpo fisico, quello che io sono, maschio e tu magari femmina e tu, secondo il nostro genere sessuale. Quindi il corpo come creato, così come creato da Dio, è il corpo di Cristo, esprime Cristo chiaramente ogni genere, sia maschile che femminile, esprime il corpo di Cristo, perché Cristo ha preso un corpo umano, ha preso un corpo come, appunto, un corpo dalla Beatissima Vergine Maria, che è un corpo come il nostro. Quindi questo è molto interessante, molto profondo. Anche il nostro corpo esprime Cristo. E la nostra anima è fatta, esprime questa somiglianza con Cristo. Somiglianza perché non solo intelligente e libera, ma anche perché nella grazia capace di partecipare alla vita di Cristo. E direi che in questo modo, la dignità è al sicuro, c'è una dignità quando l'uomo esprime Cristo. E allora chi non esprime Cristo non ha dignità? Certamente c'è una dignità, se vogliamo, ontologica, che compete alla creazione, ma la vera dignità, la pienezza della dignità, è quando l'uomo si accorge che è gloria di Dio ed è immagine di Cristo, che il nostro corpo e la nostra anima sono immagine di Cristo. È solo in Cristo, quindi, sì, dobbiamo dirlo, solo in Cristo che l'uomo acquista la sua dignità definitiva, una dignità eterna, la dignità per la vita eterna. Bene, grazie cari amici, direi che ci siamo, possiamo concludere qui questa nostra prima parte della nostra riflessione sulla dignità dell'uomo, una dignità finita, una dignità che è un attributo. Allora, datemi soltanto un attimo di pausa, un momento di pausa per poter vedere un po' quello che succede qui nella chat e poi ci risentiamo subito per dare spazio a voi. Mi raccomando, mandate le vostre domande, alcune sono già arrivate, e domande inerenti al tema, perché può diventare ancora un argomento così da approfondire per tutti. Bene, a tra poco. Eccoci, cari amici, di nuovo collegati. Scorrevo le vostre domande. Grazie per la vostra presenza, la vostra partecipazione. Allora, vediamo subito le prime domande arrivate. Mino, attento ascoltatore, dice che oggi il 300° anniversario, credo, della nascita di Kant, addirittura, proprio oggi, Mino. Cattivo maestro sulla dignità umana. Esatto, non sapevo di questo anniversario, ma esattamente. E il documento cita proprio Cartesio e Kant come maestri della modernità. E credo che il documento Dignitas Infinita dipenda molto da Kant, il quale è maestro della dignità umana in quanto umana, dell'uomo che è sempre fine e mai mezzo, di una dignità che è un dover essere, che si compie nella sua capacità morale di essere, di conformarsi alla legge morale, che poi è l'unico fondamento imprescindibile che manifesta se vogliamo, la spiritualità dell'uomo, la capacità di fare il bene, e di non fare il male. Questo sì, però capite che l'uomo è sempre fine, mai mezzo, perché è capace di operare secondo la legge morale che è scritta dentro di sé e che non può non osservare. Ma un riferimento a Dio non c'è, un riferimento trascendente all'uomo non c'è. C'è un riferimento trascendentale che significa tutt'altro, ma il riferimento alla dignità dell'uomo in quanto... perché l'uomo è immagine e somiglianza di Dio, questo non c'è. E chiaramente questo poi aprirà alla dichiarazione dei diritti universali dell'uomo, ancora prima alla Rivoluzione francese, e quindi ad una dignità che è fondata su se stessa. L'uomo è degno perché è uomo, ma questo non basta per per il nostro essere uomini e cristiani. L'uomo è degno non perché è uomo e basta. È degno perché è fatto da Dio, e viene da Dio e ritorna a Dio. Bene. Maddalena, a immagine e somiglianza di Dio, noi abbiamo l'immagine di Dio senza peccato, anche se adesso è impossibile, visto il peccato originale, abbiamo la concupiscenza, con cui noi dobbiamo lottare e conformarci il più possibile al volere di Dio se vogliamo assomigliare a Dio. Certo, Maddalena, c'è la concupiscenza, c'è il peccato originale che ci inclina al male, è un peccato che dissolve purtroppo la nostra dignità di figli di Dio, perché in definitiva la dignità è piena nel fatto di essere figli elevati alla partecipazione alla vita divina. C'è questa concupiscenza, ma con la grazia, con il dono della grazia, possiamo essere vittoriosi e quindi riacquistare la nostra dignità e assomigliare appunto a Dio, ritornare in questa immagine, somiglianza, somigliante di Dio. Bene, Adolfo, solo Dio conosce la differenza tra il bene e il male. Esatto. Bene, l'uomo deve fidarsi di Dio, affidarsi a Dio, senza ansie e vane preoccupazioni. Bene, direi in modo più preciso, Adolfo, Dio conosce la differenza tra il bene e il male, ma anche l'uomo, perché la legge di Dio, la legge eterna, è iscritta nell'uomo come legge naturale. E in virtù della legge naturale, che è la ragione che riflette sulle cose, l'uomo è capace di discernere ciò che è bene e ciò che è male, è bene ciò che è conforme ai comandamenti di Dio e male, in parole molto povere, ciò che è difforme rispetto ai comandamenti di Dio. Quindi è vero che nel giardino dell'Eden Dio dice, pone un vincolo alla libertà e dice che di tutti gli alberi Adamo avrebbe potuto mangiare, ma ad eccezione di un albero, che è l'albero del bene della scienza del bene e del male. Questo che cosa significa? Non significa che l'uomo non sa che cos'è il male, perché Dio gliel'ha detto e lo ha iscritto nella sua natura, e il male in definitiva è il peccato. Ma l'uomo non deve mangiare di quell'albero perché non compete all'uomo stabilire ciò che è bene e ciò che è male. Non compete all'uomo come vorrà fare mangiando di quell'albero, decidere in modo autonomo ciò che è bene e ciò che è male, perché questa è la nostra tentazione, della nostra libertà, però soggiogata dal male, soggiogata dal peccato, di decidere autonomamente ciò che è bene e ciò che è male. Quindi molto spesso di trasformare il male in bene e il bene in male. Questa è la nostra tentazione. È questo che si verifica con la seduzione del diavolo, ma appunto non che l'uomo non sa che cos'è il bene e il male, l'uomo lo sa e obbedendo a Dio lo sa ancora meglio. Bene, cooperatore, spadre, quanto influisce oggi la dottrina di Lutero sulla sua concezione di grazia con la dignità umana del concilio? C'è una certa influenza? Questa è una domanda un po' complicata. La dottrina di Lutero sulla grazia, con direi dignità, il documento sulla dignità, sulla libertà religiosa, credo, no? Del Concilio Vaticano II, Dignitas Humana. C'è un legame. Bene, non saprei adesso se possiamo scorgere questo legame, una domanda un po' su cui riflettere in modo più attento. Cosa dice Lutero sulla grazia? Lutero ha un'idea di grazia che è quasi un mantello che copre i nostri peccati. E quindi, in definitiva, per Lutero non c'è la libertà. La libertà è una menzogna, dirà, è una bugia. L'uomo non è libero di scegliere, perché l'uomo, se fosse stato libero di scegliere, non avrebbe scelto quello che ha scelto disobbedendo a Dio, e Dio gli avrebbe donato la capacità di non disobbedire. Quindi, in definitiva, per Lutero, chi è responsabile della caduta di Adamo è Dio stesso, che ha negato all'uomo la sua libertà. Quindi l'uomo non può non fare quello che fa. È un Freud, se vogliamo dire, ante litteram. Quindi in questo caso con la grazia è un o c'è la grazia o c'è la libertà, ma non c'è la libertà, quindi c'è la grazia che mi copre, che nasconde il peccato. La dignità umana del concilio, non capisco bene, magari se si può un po' aggiungere qualche cosa per capire meglio. La dignità come documento sulla libertà religiosa oppure dignità come tale? La dignità come la dignità umana. La dignità umana è in generale è molto accentuata. Chiaramente in Gaudium et Spes c'è questa visione più antropologica della dignità e quindi dell'uomo che in qualche modo è sempre un fine. Poi c'è il discorso sulla libertà religiosa, Dignitatis Humanae, che è il documento del Vaticano II sulla libertà religiosa, ma magari questo è un altro tema che lasciamo da parte. Marie Rose, l'uomo creatura è fatto per Dio. Ecco, torniamo a Cooperatore. Padre, intendevo il testo sulla giustificazione di Lutero e poi del Concilio che è confluita sulla dignità umana. Mi sono espressa male io. Il testo sulla giustificazione di Lutero, sulla giustificazione in Lutero e poi del Concilio che è confluita sulla dignità umana. Bene, direi ci possono essere delle somiglianze. Il discorso della giustificazione in Lutero è un discorso un po' complicato e in definitiva la cooperazione dell'uomo non si dà. La cooperazione è una cooperazione inficiata dal peccato. Quindi tutto ciò che l'uomo fa, lo fa per grazia. E non c'è una cooperazione umana. In questo caso, però, questo può influire sulla dignità umana. È chiaro che c'è una visione pessimista della dignità umana. Si può scadere in una visione molto, molto pessimista della dignità umana. Quanto poi il Concilio ha accolto questa visione, magari adesso lo lasciamo per un'altra catechesi un po' più ad hoc. Va bene. L'uomo creatura è fatto per Dio, se no non ci avrebbe creato, no? È chiaro. L'uomo è fatto per Dio, è una creatura che è fatta in ragione di Dio, ad immagine, dicevamo, e somiglianza di Dio. Bene, ancora Mino. Infatti oggi si combatte l'aborto per un motivo sbagliato, non più perché è un peccato contro Dio, ma perché lede la dignità dell'uomo. In definitiva, sì, si arriva anche a questo. L'aborto, è vero che l'aborto lede la dignità dell'uomo, la dignità umana, ma in definitiva perché lede la dignità umana? Perché è un orribile abominio, è un abominevole delitto, un delitto contro la vita che è il delitto contro il creatore, il delitto più grave contro il creatore che è colui che dona la vita, è un accaparrarsi in modo autonomo, egoistico, il diritto di decidere quando una persona deve nascere, quando invece non deve nascere. E quindi la ragione più crudele dell'abominio dell'aborto è proprio questo rifiuto della verità del creatore. Più che invece una mera lesione della dignità dell'uomo. In definitiva, dobbiamo rifiutare l'aborto perché è un crimine al cospetto di Dio. È il rifiuto della vita che è dono di Dio e quindi della verità, della dignità dell'essere umano, che ha quella dignità perché partecipe della immagine e somiglianza di Dio. Questo magari può sembrare un discorso che riduce la dignità dell'uomo al suo aspetto religioso, quindi un uomo non religioso o non cristiano non sarebbe più degno. È questo che cerchiamo di dire, che stiamo dicendo? No, non significa ridurre la dignità ad un aspetto religioso, ma come mi sembra di aver spiegato, e spero chiaramente, immagine e somiglianza, immagine e somigliante. Sono realtà che sono inculcate, che sono radicate nella natura dell'uomo creata da Dio. Quindi l'uomo in quanto naturale, ancora prima di essere religioso, esprime questa immagine di Dio e poi in virtù dell'ausilio della grazia è capace di essere in comunione con Dio. Bene, Martina, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Scrive San Paolo. E questa è la massima espressione della dignità umana? Direi di sì, Martina. È il l'apice della dignità. Quando l'uomo è cristocentrico, quando l'uomo diventa Cristo e si conforma a Cristo. Ecco, è questo anche l'imperativo della nostra vita cristiana, essere conformi a Cristo. E quindi proprio in questo progressivo cammino, in questa progressiva identificazione a Cristo, consiste la nostra più alta dignità. Quanto più l'uomo diventa Cristo, tanto più è degno di essere uomo. Questo dobbiamo dirlo e possiamo dirlo senza timore di sbagliarci. Bene. Bruno, Dignitas infinita, cita pro domo suo un Angelus di Giovanni Paolo II, in cui disse: Sei tu pronto a realizzare con coscienza e fede la dignità conferitati da Dio in ogni tua situazione di vita, nel tuo comportamento? Davvero cristiano? O vuoi tu perdere questa tua dignità in una vita superficiale e responsabile nel peccato e nella colpa davanti a Dio? Ma se la dignità umana può essere persa, non è infinita. Esatto. Appunto, dobbiamo dirlo, se la dignità può essere persa, evidentemente non è infinita. Qualcuno dice che soltanto un'enfasi sulla infinità della dignità è una iperbole per sottolineare l'importanza della dignità. Però io direi in un documento di questo calibro che esce dal dicastero che sorveglia. Diciamo che sovrintende alla fede della Chiesa, questo tipo di iperbole che sono modi di dire poetici, non devono essere lì, non devono essere presentati. Comunque, mi sembra che Bruno diceva ancora qualcosa. Se l'essenza del Dio unitrino è comunione d'amore, l'uomo fatto a sua immagine e somiglianza è chiamato alla comunione col Creatore e agli altri uomini. E Dio, creando l'uomo come maschio e femmina, ha voluto in un certo modo partecipare la propria natura di comunione d'amore, imprimendo in loro una reciproca attrazione. Ciò esclude che l'omosessualità sia voluta da Dio. Esatto, e questo lo dice il Catechismo, ma non lo dice, come giustamente dice Bruno, Dignitas infinita. Questo non lo si trova. Dignitas infinita evita il tema dell'omosessualità che non è voluta da Dio. E forse, non so, ma si evita anche il discorso chiaro, teologico, patristico della immagine e somiglianza di Dio per non dover poi affrontare il tema della immagine di Dio e della sua purtroppo offesa nella pratica omosessuale, degli atti omosessuali che offendono questa immagine somigliante di Dio impressa nell'uomo creato maschio e femmina, come ci dice il capitolo primo di Genesi, forse anche per questo. Raffaele, Padre Serafino, il cambio di sesso viene indicato nell'elenco del documento come cosa contraria alla dignità umana? Esatto, ma è anche un grave peccato, certo. Tra le varie cose che il documento elenca come negazione della libertà c'è anche il cambio di sesso, quindi cosa che offende la dignità dell'uomo. E questa è una cosa molto buona, molto giusta, di cui bisogna prendere atto. Ci sono tante cose buone nel documento. Il fatto di criticare il documento non significa provare ad affossarlo perché abbiamo voglia sempre di dir male. Significa dire che se da un lato ci sono cose molto buone, come ad esempio la denuncia del cambio di sesso come manipolazione della dignità dell'uomo, dall'altra parte però manca una visione cristocentrica della dignità dell'uomo, quindi teocentrica della dignità dell'uomo. Bene, ecco qua Lidia. Ad Iesum per Mariam. A Gesù per Maria. Ave Maria Lydia, in view of Jesus' primacy, would it be possible to think that he was God in the form of man, looking like Jesus? Walking the Garden of Eden in Genesis 3:8, greetings from Lima, Peru. Allora, Lidia ci dice, potrebbe essere Dio in forma d'uomo, simile a Gesù che camminava nel giardino dell'Eden in Genesi 3:8? Questa è una domanda esegetica, Lidia, molto difficile. Dio che, chiaramente Dio che cammina nel giardino dell'Eden e Adamo sente i passi e dopo il peccato, prima non ha paura, ma dopo si nasconde. Questo è per sé un discorso più antropomorfico. Sono immagini, sono espressioni utilizzate per far capire il senso di questo dialogo dell'uomo con Dio, di questa comunione e poi di questa interruzione della comunione dell'uomo con Dio a causa del peccato. Ma forse in modo più ampio, in modo più così simbolico, si potrebbe vedere già un Dio in forma d'uomo. Forse sì, ma direi la parte più importante in cui vediamo Dio in forma d'uomo è proprio nel fatto che l'uomo è creato ad immagine e somiglianza di Dio, ma in vista di Cristo. Quindi è già nel fatto di essere creato come uomo, e quindi nella sua dimensione corporea e spirituale, corpo ed anima, è proprio lì che l'uomo esprime l'uomo che dovrà venire. Ed è quella immagine e somiglianza acquista tutta la sua perfezione proprio ed unicamente in vista dell'uomo più perfetto, che è Cristo, perché Dio uomo. Allora direi, proprio lì si vede questa presenza del Dio uomo in anticipo. Marie Rose, penso che ogni uomo cerca Dio nella sua vita prima o poi, perché ci ha creato in vista di Lui. Il contrario è vivere nel vuoto. Tutto è dono e torniamo a Lui per grazia. Bene, dobbiamo tornare a Lui per grazia, non dimenticando che questa grazia che Dio ci dona è sempre una grazia che interpella la nostra libertà. E quindi c'è un misterioso connubio e rapporto tra natura e grazia, tra grazia e libertà più specificamente, e a volte è difficile, meglio non spingersi troppo nell'analisi dettagliata di questo rapporto, ma è vero che la grazia raggiunge sempre il suo fine quando è efficace, ma è anche vero che la libertà deve cooperare. E allora direi che la preghiera più bella che possiamo fare è quella di Sant'Ignazio, che dona a Dio tutte le nostre facoltà, dona a Dio l'intelligenza, la volontà, la memoria, perché non possiamo mai resistere. Non avvenga mai che resistiamo con la nostra libertà, con la nostra intelligenza, con la nostra memoria alla sua grazia. Vediamo ancora Pietro. Quando il cambio di sesso è perché illogico, penso, non esiste nella creazione, però nel Vangelo Gesù parla di sesso in virtù dei difetti ed essere, in virtù dei difetti ed essere prudenti. Non mi è molto chiaro, Pietro. Il cambio di sesso non è accettabile, Pietro, e questo lo dice anche Dignitas Infinita perché è contrario alla creazione. L'uomo non è il corpo non è un accidente, non è qualcosa che è un guscio che è lì giustapposto rispetto all'anima, affiancato dall'esterno all'anima. Il corpo è quello che noi siamo e quindi dobbiamo rispettarlo, non possiamo manipolarlo secondo no le nostre voglie, anche perché, per dirvene una, l'ultima forse, adesso c'è anche la moda secondo cui non c'è più soltanto la fluidità di genere, cioè dell'uomo che si riscopre donna a volte, ma poi uomo, poi un'altra cosa, eccetera, ma e questo poteva avvenire magari nel corso degli anni, ma adesso c'è una fluidità di genere più periodica, mi sembra, se non settimanale, almeno mensile. Leggevo qualcosa di questo tipo. Capite che se si arriva ad una cosa del genere, una fluidità del genere, di genere settimanale, una settimana mi sento maschio, la settimana prossima mi sento femmina, poi mi sento transessuale, poi mi sento un'altra cosa. Capite che in questo modo, dov'è la dignità della persona? Dov'è la verità della persona? Ecco perché la Chiesa è sempre ferma su questo. L'uomo è ciò che è. E nel suo corpo e nella sua anima esprime questa immagine e somiglianza di Dio. E quindi il corpo è sacro in qualche modo perché esprime ciò che l'uomo è, la sua dignità, in ragione della creazione di Dio. Bene, allora Mino, penso dunque sono, diceva Cartesio, infatti oggi uno pensa di essere ciò che vuole. Sì, uno pensa e diventa, ma come hanno dimostrato diversi autori, dietro quel cogito non c'è un cogito, ma c'è un volo, cioè non c'è un penso, ma voglio, dunque sono. La vera apertura della modernità, fatta da Cartesio non è la centralità del pensiero e quindi il soggettivismo intellettuale, piuttosto un soggettivismo volontaristico. Una volontà completamente sganciata dalla intelligenza. Allora, direi che ci siamo, vero? Abbiamo esaurito tutte le nostre domande e intanto ancora un grazie a tutti voi, cari amici, che avete partecipato. Un caro saluto ed anche una preghiera perché possiamo rimanere sempre fedeli all'insegnamento della Chiesa, possiamo rimanere sempre illuminati dalla santa dottrina di Cristo e il nostro compito nel nostro piccolo è quello di vedere questa continuità tra la Bibbia, l'insegnamento dei padri, il magistero della Chiesa, l'insegnamento dei dottori, eccetera. Vedere questa continuità, che non è una continuità soltanto con quello che accade oggi, una continuità di questi giorni, di questi tempi, ma una continuità di tutta la Chiesa. Ed è in questo che bisogna trovare la nostra continuità. Bene. Allora concludiamo, cari amici, questa nostra conversazione con una preghiera alla Madonna, perché ci dia sempre la grazia di essere illuminati dalla retta fede e dal suo amore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata, Madre del Buon Consiglio.
Prega per noi.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
San Giuseppe,
Prega per noi. E
il Signore sia con voi. Per
con il tuo spirito.
intercessione della Vergine Maria Immacolata, Dio Onnipotente. Vi benedica, vi custodisca nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Grazie per la vostra attenzione. A presto, Ave Maria e buona serata.